Io sono Sonia.
E io sono Lorenzo.
E questo è Lost in Technology, il podcast di CyberLoads.
Bene, siamo arrivati al terzo appuntamento del nostro podcast e oggi parleremo di un tema sempre più dibattuto per via della crescente digitalizzazione delle nostre vite e anche del nostro lavoro.
Esatto, Lorenzo. L'emergenza Covid ha dato un'accelerata alla informatizzazione di tutti i nostri rapporti ed è per questo motivo che oggi più che mai è necessario porre attenzione alla sicurezza informatica.
Sì, Sonia, è per questo che noi di CyberLoads ci siamo posti alcune domande per cercare di capire quali siano effettivamente i rischi ai quali ci espone l'utilizzo della tecnologia, ma non solo. Ci siamo anche chiesti il ruolo della cyber security nel contesto aziendale e a cosa gli addetti ai lavori dovrebbero porre più attenzione quando hanno a che fare con questo specifico tema.
E a rispondere alle nostre domande oggi abbiamo un esperto della cyber security, l'avvocato Stefano Mele, partner della Carnelutti Law Firm, nonché presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano.
Ma non solo, è anche presidente dell'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione della Repubblica di San Marino.
Che dire, abbiamo un esperto con la E maiuscola qui con noi oggi, per cui non ci resta che lasciargli la parola e dargli il benvenuto. Ciao Stefano, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie mille per l'invito ed è un grandissimo piacere per me essere qui con voi.
Partiamo allora subito con la prima domanda, qualcosa di facile che introduca l'argomento ai nostri ascoltatori e che sciolga un po' il ghiaccio. Ecco, ci interesserebbe sapere, Stefano, quali sono oggi le minacce a cui siamo più esposti quando ci addentriamo nel mondo cyber?
Beh, allora, per quanto riguarda le minacce di cybercrime a cui noi siamo esposti in questo momento, anzitutto mi verrebbe da dire che sono sempre più vaste, sempre crescenti e effettivamente non riusciamo star dietro alla quantità di attacchi informatici e alle metodologie di attacchi informatici che vengono utilizzati. Ce ne siamo accorti durante questo periodo di lockdown, no? Con l'emergenza legata al coronavirus. In particolar modo ci siamo accorti perché le organizzazioni criminali, se focalizziamo sotto questo punto di vista, ma potremmo dire la stessa cosa per gli stati, attraverso le agenzie di intelligence, attraverso le forze armate e così via, hanno immediatamente cambiato non soltanto i target, ma anche la metodologia di attacco. Per quanto riguarda i target, ad esempio, inevitabilmente la migrazione improvvisa di tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, da un ambiente operativo come quello, diciamo, blindato, tra virgolette, speriamo che fosse così, delle aziende e delle pubbliche amministrazioni a quello di casa, senza una preventiva capacità per chi organizza la sicurezza di poter predisporre i mezzi e gli strumenti informatici, quindi i laptop, i cellulari, per permettere questo genere di attività, ha fatto sì che inevitabilmente ogni singolo lavoratore sia diventato, durante il lockdown più del normale, un vero e proprio target, un vero e proprio bersaglio. Le metodologie poi inevitabilmente sono quelle classiche, sappiamo tutti quanti che più del 90% degli attacchi cibernetici comincia sempre con una azione umana. No? E quindi, come si suol dire, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea, ormai non ne possiamo più, però l'essere umano è l'anello più debole della catena della cyber security, della security in generale, e questo è molto vero, e l'abbiamo avvertito in particolar modo in questo periodo, dove ogni singolo lavoratore con scarsa consapevolezza informatica, magari con gli strumenti di lavoro propri da casa, col proprio PC in particolar modo, quindi non con lo stesso livello di sicurezza delle informazioni, sicurezza cibernetica predisposto dall'IT manager, si connetteva e si è connesso in realtà con i sistemi informatici della pubblica amministrazione, della società privata, e quello è stato una porta enorme d'ingresso da parte della criminalità organizzata. Quindi si è moltiplicato n volte il rischio di cyberattacchi. Infatti i dati che noi abbiamo visto, soprattutto nel periodo di emergenza e di lockdown, di emergenza sanitaria e di lockdown, sono stati molto più alti e molto più preoccupanti, e la facilità con cui si è riusciti a accedere ai sistemi informatici aziendali e delle pubbliche amministrazioni è stata sicuramente maggiore.
E secondo te, Stefano, l'intelligenza artificiale potrà davvero aiutare a tutelarci da questi rischi o è soltanto un'illusione?
Inevitabilmente intelligenza artificiale, in particolar modo, riuscirà sempre di più, a mio avviso, a innalzare il livello di sicurezza cibernetica. Come sappiamo, la minaccia cibernetica è una minaccia che agisce istantaneamente da qualsiasi parte del mondo senza conoscere spazio e tempo, e soprattutto col problema dell'anonimato, senza poi avere una capacità da parte delle forze dell'ordine, se guardiamo al cybercrime, da parte degli stati, se guardiamo altre tipologie di comportamenti, con una capacità di scoprire effettivamente chi sia stato l'attore a porre in essere l'attività criminale. Forse l'intelligenza artificiale può togliere quel velo, può velocizzare determinati comportamenti, soprattutto in fase investigativa, riconoscimento di pattern identificativi dell'attaccante, capacità di bloccare un comportamento, comportamento apparentemente malevolo, automaticamente, anche se non si ha una signature all'interno dell'antimalware. In realtà viene già fatto oggi, quindi sarebbe un miglioramento. È chiaro però che dobbiamo sempre ricordarci che la tecnologia è neutra e non sta né dalla parte del buono né dalla parte, fra virgolette, del cattivo. Quindi tutti gli strumenti che noi inventiamo oggi sono strumenti sicuramente utili per difenderci, quanto lo saranno utili per chi attacca.
Allora, io direi che sono emersi già molti, molti spunti interessanti da questa tua prima risposta. A questo punto, come seconda domanda, ci interesserebbe sapere quanto è importante oggi per il business aziendale la cyber security e come quest'ultima si vada a coniugare con normative di settore, quali la 231 e il GDPR. Diciamo, quanto è importante andare a integrare tutto questo all'interno di quella che è la cultura, alla fine, aziendale? Ecco, potresti fare chiarezza anche su questo punto?
Beh, guarda, Lorenzo, è chiaro che la sicurezza cibernetica, cyber security, sicurezza delle informazioni, come la vogliamo chiamare, chiamiamola, è diventato un anello fondamentale per il business di qualsiasi azienda o per l'attività di qualsiasi pubblica amministrazione. E questo ce lo dicono, come giustamente accennavi tu, anzitutto le norme, ci obbligano addirittura le norme. E quindi, ad esempio, se prendiamo il GDPR, cioè la normativa europea in materia di protezione dei dati personali, sappiamo perfettamente che il titolare del trattamento, quindi la società, la pubblica amministrazione, è obbligata a applicare delle misure di sicurezza che siano adeguate rispetto al rischio e quindi a fare un'analisi del rischio specifica su ogni singolo trattamento in relazione ai dati personali che andrà appunto a trattare. Quindi è una focalizzazione molto molto verticale, molto molto puntuale, una richiesta e un obbligo molto molto stringente. Voi siete troppo giovani probabilmente per ricordarlo, ma prima c'erano delle misure minime di sicurezza, c'era un fantomatico allegato B del vecchio 196 del 2003 che addirittura non è stato mai aggiornato nella storia della protezione dei dati personali, e poco prima dell'entrata in piena attuazione del GDPR ancora riportava che l'antivirus doveva essere aggiornato almeno una volta ogni 6 mesi, quindi cose ridicole che ovviamente nel 2018 non è assolutamente impossibile non fare, perché come sapete l'antivirus, ammesso che esista ancora, l'antimalware si aggiorna automaticamente più volte al giorno. Provateci ad aggiornarlo almeno una volta ogni 6 mesi, quindi era completamente sfasato rispetto alla realtà dei fatti. E quindi giustamente il legislatore ha evitato di parlare di misure minime e ha obbligato a misure adeguate che ogni titolare del trattamento deve analizzare e deve porre in essere a tutela dei dati degli interessati. Ma questo non è soltanto il GDPR, il cosiddetto GDPR, una normativa di riferimento. Come giustamente accennavi tu, c'è la 231 con tutta la parte dei reati informatici, ma che si va a coniugare sempre di più, per esempio, con una nuova normativa, che è quella sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Ora, io non vorrei dilungarmi sulla bellissima normativa, lungimirante normativa, che il nostro governo ha fatto recentemente, è entrata in vigore nel novembre del 2019, quindi pochissimi mesi fa. Stiamo per avere, forse entro fine luglio, il primo DPCM attuativo, quindi capiremo quali sono i soggetti pubblici e privati ricompresi all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che dovranno fare determinati comportamenti, ma anche lì viene richiesto di applicare delle misure di sicurezza, e delle misure di sicurezza che sono in relazione a un trattamento importante, perché il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica crea appunto, fra virgolette, questo perimetro dove abbraccia pubbliche amministrazioni e società private importanti per la nostra sicurezza nazionale. Così come altra norma, la direttiva NIS a livello europeo, che abbiamo assorbito sempre nel 2018, passando un po' inosservata perché è stata data attuazione contemporaneamente al GDPR, praticamente nello stesso mese, nel maggio del 2018, richiede agli operatori di servizi essenziali, quindi quelli che erogano dei servizi fondamentali per i cittadini, sistemi bancari e finanziari, servizi sanitari, trasporti, energia, ma anche l'erogazione dell'acqua potabile, richiede anche lì di applicare delle misure di sicurezza, come nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. E ancora, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introduce anche dei reati presupposto ex 231, che puniscono anche in maniera molto seria le società per determinati comportamenti legati alla cyber security. Quindi, di conseguenza, per tornare alla tua domanda e chiuderla con due parole, sì, effettivamente la cyber security è diventato un elemento imprescindibile per il business delle aziende, perché oggi non avere cyber security significa vedersi sottratti, per esempio, il know-how delle aziende da operazioni di spionaggio, e quindi avere una ricaduta economica, significa avere dei danni alla reputazione delle aziende quando si viene a sapere pubblicamente di un attacco informatico subito, soprattutto quando si hanno molti dati personali, l'effetto reputazionale è molto alto. Significa non adempiere delle norme, GDPR, direttiva NIS, perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in alcuni casi la 231. Quindi assolutamente è un elemento fondamentale, e forse finalmente le aziende e le pubbliche amministrazioni cominciano a capirlo, purtroppo lo stanno capendo sulla pelle degli interessati, sulla pelle dei cittadini, sulla pelle dei lavoratori, sulla pelle di tutti quei soggetti che nel corso degli anni si sono visti sottrarre i dati personali, li hanno visti pubblicati online, hanno visto utilizzati quei dati per fare reati informatici e così via.
Tutto davvero molto interessante. Quindi tu ci hai parlato di rischi delle persone giuridiche, delle pubbliche amministrazioni, rischi però che potrebbero tramutarsi in ulteriori e magari anche maggiori rischi per le persone fisiche, per quanto riguarda la perdita di dati o altri tipi di violazioni. Quindi, in questo quadro, Stefano, quali sarebbero i tuoi consigli da esperto da dare ai nostri ascoltatori, che siano o no giuristi?
Sì, ti chiediamo magari qualcosa anche di pratico, appunto, per chi non è proprio del settore.
Ok, allora, anzitutto il consiglio che io posso dare ai colleghi in generale è di specializzarsi sempre di più in questo settore. Lo dico da sempre, in alcuni casi, soprattutto non tanto nel settore della data protection ormai, ma nel settore della cyber security, è più un appello il mio ormai a stimolare i giovani a interessarsi di questo. Nel 2002, quando ho cominciato, c'era l'avvocato specializzato in diritto civile che faceva anche data protection, privacy volgarmente detta ancora. Il penalista faceva crimini informatici, chi faceva diritto amministrativo faceva quel poco di pubblica amministrazione che c'era. Bene, l'intuizione vera che i giovani devono capire oggi è che l'avvocato che si occupa, come me e come tanti altri, di diritto delle tecnologie, data protection e cyber security, non può essere un avvocato a compartimenti stagni verticalizzato in determinati settori. Oggi il ruolo dell'avvocato che si occupa di questo settore è di guardare, scusate il gioco di parole, a tutti i settori dove le tecnologie hanno un impatto, e quindi fondamentalmente ormai ovunque. E quindi chi fa tecnologie, privacy e cyber security deve avere competenze e consapevolezza forti, aggiornate costantemente su tutti i settori in maniera orizzontale, quindi dimenticarci del piano verticale, sono del civilista, faccio privacy, no, io faccio diritto delle tecnologie, privacy e cyber security, e quindi vedo i contratti e la privacy per quanto riguarda il diritto civile, i reati per quanto riguarda il penale, i gov per quanto riguarda la pubblica amministrazione, sanitario elettronico, eccetera eccetera, e tutti i vari settori, addirittura anche quello della sicurezza nazionale, che poi è un po' anche la mia particolarità, la mia specialità tra virgolette, fra le altre, almeno quella con cui esco più pubblicamente. Quindi un appello ai giovani: interessatevi a questo, perché c'è tutto, sarà digitalizzato sempre di più. Se guardate a 3 anni, la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, il machine learning, big data, anche già oggi sono tutti settori completamente nuovi che rivoluzioneranno tutto. Basta fare un esempio: nelle operazioni di M&A fino a un po' di tempo fa erano pochissime le richieste di una due diligence anche in materia di data protection. Oggi non c'è una due diligence M&A che non si apra con un'analisi in relazione alla data protection, e domani analisi in relazione al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, alla direttiva NIS e così via. Quindi abbiamo bisogno di voi, per favore studiate, concentratevi sul settore, approfonditelo, siate curiosi, leggete molto, leggete molto. Io leggo in continuazione, dedico almeno un'ora ogni giorno della mia vita, a qualsiasi sia l'orario, a leggere, ad aggiornarmi, a studiare i libri di altri, a studiare gli scritti di altri colleghi o di altri settori, nel settore, ovviamente nei settori che io ho scelto. Quindi siate portatori di cultura nel settore della data protection, della cyber security e del diritto delle tecnologie, perché questo è l'elemento che manca di più. E se io oggi dovessi dare un consiglio anche a chi è un dirigente nella pubblica amministrazione o chi dirige un'azienda, sicuramente io direi di investire sulla formazione delle persone, l'anello più debole della catena della cyber security, perché la sicurezza cibernetica dell'azienda è una responsabilità congiunta e di tutte le aziende è una responsabilità congiunta nei confronti dello Stato e di tutta la pubblica amministrazione nei confronti dello Stato e della sicurezza nazionale, e per alcune aziende anche nei confronti della sicurezza nazionale si erogano servizi essenziali. Quindi è dal piccolo che parte, dalla singola persona che parte. Investite sulle persone, investite sulle competenze. È chiaro che sempre di più le società devono strutturarsi e le pubbliche amministrazioni con figure professionali esperte di questo settore, non l'amico che fa la cyber security, ma il professionista, il security manager, l'IT manager che fanno questo di lavoro H24, interni o esterni che siano, ovviamente. Deve essere un investimento tra i maggiori ormai. Perché bisogna arrivare a capire, oltre al fatto che la sicurezza cibernetica è qualcosa di comune e dove tutti siamo responsabili, anche nel nostro piccolo, di un pezzo della sicurezza nazionale addirittura, perché l'attacco a noi potrebbe scalare a questo livello, dobbiamo essere consapevoli che oggi parlare di sicurezza cibernetica non significa più parlare, con tutto il rispetto per gli ingegneri, soltanto della configurazione di hardware, del software, dell'ultimo aggiornamento e così via. Oggi significa parlare della sicurezza dei dati personali dei dipendenti e dei cittadini, quindi dei clienti, di conseguenza se si ha questo genere di business, del funzionamento della pubblica amministrazione, dell'erogazione dei servizi essenziali e quindi in caso di incidenti della sottrazione del know-how e di conseguenza della perdita di posti di lavoro. Questo è oggi cyber security, questo è il compito che viene affidato ai tecnici, ai legali come il nostro caso e ovviamente anche agli analisti di geopolitica e di relazioni internazionali.
Bene, io Stefano, guarda, ti ringraziamo e soprattutto per quest'ultimo appello. Noi con questi podcast stiamo cercando anche di sensibilizzare, comunque come sappiamo spesso è più un problema di disinformazione, non tanto di non consapevolezza alla fine dei mezzi o anche della realtà digitale. Quindi noi siamo arrivati al termine di questa terza puntata e vi invitiamo quindi a seguirci su LinkedIn, Facebook e Instagram per conoscere CyberLaws e alcune anticipazioni sui prossimi episodi.
Da Sonia e Lorenzo è tutto, un saluto e alla prossima puntata. Ciao!